traccia di un racconto di vocazione. Guardiamo oggi adesso un altro passo di Isaia sulla stessa linea, che è Isaia 50, dal versetto 4 al versetto 10. Questo forse non è una vocazione, ma fa parte sempre della formazione e della missione di questo profeta. Come vedete, ci sono tracce molto evidenti di vocazioni, di missioni, di profeti nel libro di Isaia, ma sono senza nome, tanto che adesso da tempo, insomma, gli studiosi parlano di secondo Isaia, terzo Isaia, ma nel libro di Isaia non c'è né il secondo né il terzo. È un fatto però che queste tracce sono senza nome, mentre sono vere tracce di personaggi profetici, i quali però si sono pensati, e questo si può mostrare nel libro di Isaia, come discepoli del grande Isaia. Non hanno voluto avere un loro nome, perché erano veramente dei discepoli. Qui passano due secoli, il libro di Isaia ha un arco molto vasto, dal primo Isaia arrivare a questi testi che leggiamo, eppure sono tutti frutto di una scuola che ha custodito le parole del grande profeta e che ha sviluppato il suo pensiero, applicandolo alle nuove situazioni con dei personaggi geniali, perché quello che chiamiamo noi il secondo Isaia è un genio, anche letterario, ma una cosa impressionante, le immagini che usa, la poesia che ha, la capacità di commozione, di pathos, il modo in cui riesce a parlare di Dio, una cosa incredibile, no? Una cosa straordinaria anche dal punto di vista semplicemente letterario. Eppure non hanno nome, come non ha nome per esempio un altro chiarissimo racconto di vocazione, il capitolo 61 che tutti conosciamo, che poi nella tradizione già ebraica sono tutti pensati come testi messianici a un certo punto. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto con l'unzione, mi ha mandato, c'è la missione, a far che cosa? Chiaramente. E sono tutti racconti, vedete, in prima persona, questo è uno degli aspetti dei racconti di vocazione, anche dei profeti classici di Isaia. Io vidi, Isaia al capitolo 6 dice, al tempo di Arsetra, io vidi il Signore. Geremia parla anche adesso in prima persona. Nei libri profetici, noi classici, noi troviamo abitualmente il racconto della vocazione come garanzia delle profezie che vengono, che non se l'ha inventato il profeta, e sono racconti in prima persona, autobiografici in prima persona. Come qui, capitolo 50, dal versetto 4, leggiamo: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato, a colui che non ha fiducia. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto così svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Poi c'è la conclusione, dico almeno di questa parte, chi tra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre, senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Come vedete, com'è centrale qui la fiducia, la fede e la fiducia. Bene. Mettiamo questo titolo, metterei a questa parte, a questo brano, il profeta come discepolo, che impara a sostenere chi non ha fiducia per la sua missione. La missione qui è avere una parola, essere capace di incoraggiare lo sfiduciato poi si chiama il popolo, di sostenere la fede, la fiducia del popolo. Questa è la sua missione, anzi questo è il dono che Dio gli ha fatto. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo. Notate però che dice non da maestro, dice da discepolo, che il profeta si presenta come un discepolo, cioè uno che ha una parola capace di sostenere lo sfiduciato, fondata su una scienza che ha imparato come discepolo. Questo mi pare centrale. Questa scienza non è avvenuta in un colpo solo, dice lui. È un racconto questo, sta dicendo come sono andate le cose. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. È una scienza imparata pian piano, a lungo, ogni mattina ascoltando l'insegnamento del Signore. Come un discepolo, solo così ha potuto avere una parola da maestro, diciamo, ha potuto avere una parola che sostiene lo sfiduciato. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, eccetera, l'abbiamo già letto. Qual è la scienza che lui ha imparato e che lo ha fatto capace di incoraggiare lo sfiduciato? È la sofferenza, la persecuzione, è la sua esperienza accettata. È accettata nella fede, perché tutto il brano mostra come lui ha vissuto accettando questo insegnamento. L'insegnamento di cui si parla qui non sono parole, ma è la sottomissione amorosa alla parola di Dio che gli procura le persecuzioni, i flagelli, gli sputi, il disprezzo. Si parla di questo qui, il disprezzo. Non ho sottratto la mia faccia agli sputi, ne ho strappato la barba, tutti i segni di disprezzo e di persecuzione. Questa è la scienza che ha imparato. Vivendolo nella fede, come dice qui, vedete, e il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. È vicino che mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? È vicino, ma quando dice così non è finita la persecuzione. Non è finita. È ancora nella stessa situazione. Per questo che alla fine dice, colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome, può dire questa parola, confidi nel nome del Signore. Ecco, questo, mettiamolo lì, volevo fare questo passaggio, anche qui è centrale la fede del profeta. La fede che è un'esperienza di sottomissione alla sofferenza, alle persecuzioni. È questo che lo rende, cioè è questo il suo discepolato che lo rende capace di dire una parola, cioè è il fatto che lui ha vissuto così che lo rende capace di dire una parola allo sfiduciato, una parola efficace. Si potrebbero fare dei paralleli nel Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, è presentato così Gesù, che ha imparato anche lui. Dall'obbedienza, ha parlato l'obbedienza dalle cose che patì, dice, ma io non devo andare sempre al Nuovo Testamento, devo fermarmi all'Antico. però sono molto vicini. Guardiamo ora altri brani per avvicinarci. Guardiamo capitolo 51. Dobbiamo sempre pensare che siamo, perché forse con queste cose non è chiaro il percorso, siamo sempre dominati dalle promesse, dall'Evangelo, cioè dalla buona notizia che il Signore viene. Ma tutto questo prevede, tutto ciò prevede molto di più, noi stiamo cercando di dire qualche cosa di come si vive, si deve, qual è l'appello ad attendere il Signore che viene. Abbiamo già visto la fede del profeta in Isaia 40, nella parola di Dio, qui vediamo il profeta come ha imparato a sostenere lo sfiduciato. Vedete che qui c'è un problema in tutto il libro di Isaia, che è quello di sostenere la fiducia degli sfiduciati, di un popolo sfiduciato, di un popolo che è erba secca. Questo è il grande problema. Abbiamo allora un altro passo che vi leggiamo, capitolo 51, versetti 9 e 11. Dice così: svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Io lo leggo perché salta fuori il braccio del Signore, che ritroveremo, fa un arco con altre teste. Qui ci si rivolge al Signore e si dice: svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, come che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato in mare le acque del grande abisso e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti, il passaggio del Mar Rosso? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Questo ultimo versetto, il versetto 11, è il ricordo, la ripresa della promessa del Signore, futura. Ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne sul loro capo. Questa formula è la conclusione di una grande sezione. Noi troviamo la stessa formula, se volete controllare, in Isaia 35, ci sarà anche nelle citazioni, versetto 10, che dice la stessa cosa. La conclusione di tutta la prima parte di Isaia, perché in mezzo poi c'è una parte storica, la conclusione di tutta la prima parte di Isaia, c'è questa formula. Isaia 35, 10. Testo che leggiamo con la liturgia, si rallegra il deserto, la terra arida, eccetera. Ecco il vostro Dio giunge alla vendetta, sugli stessi temi del secondo Isaia, e conclude: ci sarà una strada, vi cammineranno i redenti, vedete versetto 9, versetto 10, su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e vivranno insieme con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo. Chissà perché la felicità splende sul capo, dice però la stessa cosa. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Nella redazione del libro probabilmente questa è una sezione, questa è un'altra, e qui comincia un'altra cosa ancora. E che comincia un'altra, perché qui col 35 poi si comincia col 40, perché in mezzo c'è un'inserzione. Quindi dopo quella formula segue immediatamente, tolta la parte storica, volutamente inserita naturalmente: consolate, consolate il mio popolo. Noi vediamo che qui, al capitolo 51, al versetto 11, che è questa stessa formula, segue, notate il versetto 12, che è un nuovo inizio, e che è lo stesso tema del capitolo 40. Io sono il vostro consolatore, dice il Signore. Consolatemi, qui dice una cosa diversa, molto ancora di più: sono il consolatore vostro, sono io. Non altri, vuol dire, non mediatori, direttamente io. è l'inizio, questa è la conclusione, è la conclusione quindi, versetti 9 e 11, di tutta una sezione. Quello che volevo far notare, l'abbiamo letto per questo, è l'invocazione: svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Il braccio del Signore, che è la sua forza, la sua potenza, il braccio, il braccio teso, il braccio teso, la mano, mi ricordo la formula, con cui ha liberato dall'Egitto con braccio teso. Qui è invocato il Signore che intervenga, che usi tutta la sua potenza salvifica. A questa invocazione segue la nuova risposta del Signore. Abbiamo già accennato il versetto 12. Abbiamo il brano che va 51, 12, 16. Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu? Perché tu tema uomini che muoiono e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba. Date temi molto simili. Hai dimenticato il Signore tuo creatore, che ha dispiegato i cieli, notate che sono gli stessi temi del capitolo 40, e gettato le fondamenta della terra. Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'avversario? Il prigioniero sarà presto liberato. Notate che non è ancora liberato. Sarà presto liberato, egli non morirà nella fossa né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio che agita il mare così che ne fremano i frutti. Signore degli eserciti è il suo nome. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano quando ho dispiegato i cieli e fondato la terra e ho detto a Sion: tu sei il mio popolo, tu sei, io ti ho eletto. Quando ho dispiegato il mondo ho scelto te, non devi aver paura. Io sono il vostro consolatore. Allora, da qui, questa è la risposta del Signore, questa invocazione, svegliati, c'è una serie di risposte. Io sono il vostro consolatore. Seconda risposta, versetto 17, adesso noi non seguiamo tutti i brani, naturalmente, voglio solo fare notare l'arco del discorso. Il versetto 17 dice: svegliati, svegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira, la coppa, il calice della vertigine, hai bevuto, l'hai vuotata. Il calice dell'ira che Dio gli ha fatto bere e che Sion ha dovuto bere e si è ubriacata. Il calice che dà le vertigini. È la punizione, è l'esilio. Svegliati, alzati, Gerusalemme. Questo è quello che chiede il Signore. Ma non è cambiato ancora niente, ma c'è l'annuncio, c'è l'Evangelo, c'è la buona notizia che il Signore viene e chiede, si chiede, questa è la fede, si parla di fede qui. Cosa deve fare la fede? Cioè, in cosa consiste la risposta a questo buona notizia, questo Evangelo? Consiste nell'alzarsi, come se fossimo già liberi. Alzati, svegliati, alzati Gerusalemme. Questo lo vediamo confermato al capitolo 52, versetto 1. Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Signore. Indossa le vesti più splendide, Gerusalemme città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso d'impuro. Scuotiti la polvere, alzati Gerusalemme schiava, si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion. Gerusalemme è schiava, ma Dio la invita ad alzarsi e anzi a vestirsi a festa con le vesti più splendide, a fare una gran festa. Per che cosa? Per la salvezza futura. Ma sicura, il Signore sta per venire. Qual è la risposta? Preparate la via. Questo fa parte del preparare la via. Ed è fondata naturalmente sulla fede. l'abbiamo visto anche nell'Evangelo di Marco. Credete, dice Gesù, nell'Evangelo, nella buona notizia. La fede consiste in questo caso, in un certo caso consiste nella conversione, si esprime così nel ritorno al Signore, nel preparare la via. Qui si esprime nel far festa, nel gioire nel far festa, nel vestirsi splendidamente, cosa che si fa solo quando si è salvati, già? Lo si fa in anticipo. Allora, a questo punto, Sione è invitata appunto a compiere, si può esprimersi così, io potrei, penso che si possa esprimere così, intitolare così, Sione è invitata a compiere le opere della fede, a celebrare la gioia della salvezza ventura. Abbiamo poi il capitolo 52, continuando direttamente, che leggiamo, 52:1-6. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero. Qui dovete ricordarvi tutti i termini del Vangelo di Marco, questo è il versetto 7, sì, dal versetto 7 al 12 leggiamo adesso. E siamo in continuità, stiamo leggendo in continuità. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Tutti questi termini sono termini tecnici in Isaia, e c'è la parola Evangelo, vedete, del messaggero di buone notizie, del messaggero che evangelizza un buon Vangelo, una buona notizia, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Gesù dice: il regno di Dio è vicino, regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano perché vedono con gli occhi il ritorno del Signore di Sion. Insomma, vedono con gli occhi, perché come se compiessero conto di cosa si dovrebbe vedere, secondo voi. No, il testo ebraico è molto più bello. E vedono Ein be'ein, gli occhi negli occhi, in faccia, lo vedono guardando negli occhi, vedono, non vedono con gli occhi, perché ovviamente si vede con gli occhi, vedono gli occhi negli occhi il Signore che viene, in faccia lo vedono.
Questo invece è più semplice.
No, semplice. Cioè,
hai detto che guardano, no, cosa vedo?
No,
così guardare Dio negli occhi è una cosa di tutti i giorni, forse detto, voi monaci, non lo so.
No, ho detto con questa traduzione, vedono con gli occhi, va già bene, però normalmente si vede con gli occhi, non è una grande notizia. Cioè, invece il testo non dice vedono con gli occhi, vedono gli occhi negli occhi, cioè vedono direttamente in faccia il Signore che viene. E tutto è centrato su questo, l'Evangelo in Isaia è centrato tutto su questo, perché anche l'omelia rabbinica che abbiamo letto, vengo io a consolarla, non bastano neanche i consolatori, i profeti che consolano, vengo io, è tutto centrato sul fatto che Dio personalmente, quando Dio personalmente verrà, tornerà nella vita del popolo veramente, allora cambierà tutto. Finché non fa questo, sì, c'è un'altalena, poi si è salvati, poi si... Perché? Perché l'uomo non è cambiato veramente. E come, parallelamente, come Dio parlò direttamente le 10 parole al popolo al Sinai, ecco, se ci parlasse ancora direttamente, senza intermediari, allora sì che andrebbe bene, perché questa parola diretta ci cambierebbe. Ci farebbe una tale impressione che non potremmo mai più dimenticarcela. Invece la parola di Dio rimane un po' esterna, fa fatica a entrare dentro di noi. Questa è l'Evangelo di cui parla qui Isaia, il ritorno del Signore a Sion. Andiamo avanti al versetto 9. Prorompete insieme l'incanto di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato, qui lo racconta al passato, perché questa è una visione, come sono belli sui monti, è uno che guarda e vede. Perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. il Signore ha snudato il suo santo braccio, ecco che torna fuori il braccio, qui al passato, era già snudato, davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio, questo lo dice anche il 40. Fuori, usciti di là, non toccate niente di impuro, uscite da essa purificatevi, voi che portate gli averi del Signore. Voi non dovrete uscire in fretta, né andarvene con uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana. Era così anche nell'Esodo. Dio andava davanti e dietro, però nell'Esodo dovettero andarsene in fretta. Invece nel nuovo Esodo non andavano sempre via in fretta, né con calma, non ci sono problemi. Nel primo Esodo andavano in fretta, anzi mangiavano, potevano mangiare in fretta la Pasqua, già pronti per partire. Ma nel nuovo Esodo non è così. Dice qui, si va via con calma, non c'è nessuna pressione, non c'è nessuna fretta. Cioè si cammina come dei re, cioè una carovana di re, non di fuggiaschi, non di gente che scappa, è una processione di re. Questa è una visione, come vediamo. Improvvisamente, come sono belli sui monti, e tutto è al passato, il Signore ha snudato il suo braccio, ma è una visione della fede. Quella mia insistenza stasera, siamo sulla fede. Questa è la visione della fede. Cioè, qui c'è, potremmo intitolare la visione della fede questo brano, 7.12, cioè i piedi del nuovo messaggero di buone notizie e il braccio del Signore snudato e ritorna a Sion. È una visione della fede, cioè Sion è invitata a vedere qui dalle parole stesse del profeta, che vede, a vedere nella fede il regno di Dio, cioè che il tuo Dio finalmente regna il tuo Dio, finalmente si fa re, cioè finalmente prende in mano personalmente le cose. È invitata a vedere il giorno futuro in cui il messaggero di buone notizie corre per annunziare, notate i termini che abbiamo già visto, che annunziare che sono paralleli, la pace, la salvezza, il regno. Vedete, dice così, no? I piedi del messaggero che annuncia la pace. Del messaggero di buone notizie, del messaggero dell'Evangelo che annuncia la salvezza, che dice il tuo Dio finalmente regna. Ecco cosa vuol dire il regno di Dio, Dio che regna, la pace, la salvezza, questo è qui. E qui è spiegato cosa significa il regno di Dio, che è un'espressione sintetica. Allora a questo punto dobbiamo chiederci, dobbiamo proseguire chiedendoci come il Signore instaurerà il suo regno. Perché questa è una visione della fede, è ancora futura in Isaia. La cosa importante è che è vista come se fosse già avvenuta, perché c'è l'invito a vederla e quindi a comportarsi e a vivere sulla base di questa visione. Questo è sempre l'invito, a vivere sulla base di questa visione. Abbiamo già detto, alzati, rivestiti, fai festa. E in questo modo si esprime esattamente la fede. Come dunque il Signore instaurerà il suo regno? Come rivelerà il suo braccio? Ecco, abbiamo il brano che segue. Potremmo rispondere subito come farà? Attraverso l'esaltazione del suo servo davanti a tutte le nazioni. Leggiamo immediatamente, segue. È chiaro che letterariamente cambia, ma fondamentale è capire le connessioni, perché è messo lì. mio servo avrà successo. Sarà onorato, esaltato, innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Notiamo che questa famosa pagina che adesso qui prosegue naturalmente comincia con l'esaltazione. Qui c'è un oracolo del Signore, è il Signore che parla, qui parla del suo servo, il mio servo avrà successo. Il regno di Dio sarà instaurato attraverso l'opera del servo, cioè attraverso esattamente l'esaltazione del servo da parte di Dio. Quando Dio esalterà, onorerà il suo servo che è stato disprezzato, eccetera, allora il regno di Dio sarà instaurato. Questo è il modo in cui Dio instaura il regno. Questo è il contenuto dell'Evangelo secondo Isaia. Stiamo parlando dell'Evangelo qui, del buon annunzio, che è da accogliere nella fede, da credere. Quindi l'Evangelo comprende, secondo Isaia, esattamente questa pagina, in modo specifico. L'esaltazione di colui l'instaurazione del regno mediante l'esaltazione del servo che, risumiamo fin dall'inizio questo, che volontariamente si offre come sacrificio per il peccato in riscatto per i molti. Questo è il linguaggio. È un linguaggio che troviamo anche nella consacrazione della messa, nel calice. Adesso noi diciamo per tutti, giustamente, perché per i molti vuol dire così. Vuol dire per i molti popoli. Per molti più di tutti. Per la moltitudine, se si vuol cambiare, non provocarmi fuori strada. So che qualcuno vorrebbe mettere per molti, perché il per molti non è diverso da per tutti. I molti qui, come vedete in Isaia, sono le molte nazioni, guardate. Come molti si stupirono di lui, eccetera, così molte nazioni, versetto 10, sono le molte nazioni che poi parlano dopo, sono loro che parlano. I molti è inclusivo, cioè nel linguaggio biblico c'è sempre Israele e i molti. Bene, questo è il linguaggio, per Israele e per i molti. Per voi e per i molti. Per voi, i dodici che rappresentano Israele, l'ultima cena, e per i molti, cioè per tutto il mondo. Quindi non introduciamo molti per dire che non tutti, perché questo sarebbe veramente non possibile. Va bene. E d'altra parte nel testo, qui non andiamo fuori testo. Nel testo, per i molti.
No, un po' sfogato un po'.
Per le moltitudini. No. Allora, guardate il versetto, come comincia il capitolo 53. Chi traduce chi avrebbe creduto, si potrebbe anche dire chi credette al nostro annuncio, a chi è stato rivelato il braccio del Signore. Allora, quello che viene raccontato in questo capitolo è la manifestazione del braccio del Signore, la potenza del Signore. Prima è stato invocato, svegliati, o braccio del Signore. La potenza del Signore che instaurerà il regno, di cui si parla prima, che ripetiamo è il contenuto del buon annuncio, si manifesta nell'opera, nella vicenda, diciamo, del servo. È la vicenda del servo, il contenuto, è il mezzo dell'instaurazione del regno, è il contenuto della buona notizia. Perché è in questo modo che Dio instaura il suo regno, il regno di Dio. Qui abbiamo però nel modo in cui procede, una specie di confessione successiva. È cresciuto come aveva voluto davanti a lui, è come una radice, sono 53,2 seguenti, la radice di terra arida, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e irrietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, eccetera. Poi vedete che qui c'è la descrizione, ma c'è al tempo stesso la confessione. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato, egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. C'è la confessione di gratitudine. Quando vedono il servo disprezzato, esaltato, comprendono il disegno di Dio. Tutte le nazioni confessano questo. Ecco, io non voglio insistere di più su questo, perché è un testo molto noto. Vorrei fare un salto ancora e finire in questo modo al Nuovo Testamento. Consentite che io sforo.
Non lo diciamo
nessuno. È un brano abitualmente, credo io, abitualmente misconosciuto, cioè non interpretato, perché non è riferito al suo vero contesto. È Romani 10, dove ritornano tutte queste cose. Paolo ragiona su questi testi. Però qui io posso solo accennare, non posso spiegare, ma lo metto lì perché può essere utile. Per dire cioè che per Paolo l'Evangelo, cioè, diciamo così, per dire che per Paolo l'Evangelo è quello di cui, quello che è scritto in Isaia, per lui è quello, e che era già stato annunciato in Isaia. Lo vediamo al Romani 10. È solo un accenno, però penso che non sia inutile, giusto per finire il nostro incontro di stavolta. Dunque, qui le traduzioni a volte sono un po'. Allora, non possiamo naturalmente contestualizzare niente, non si può fare nulla qui. Posso solo dire questo. 10, versetto 4 è la tesi di questa parte della sezione 9-11, c'ha almeno tre parti, diciamo. La seconda parte, che è il capitolo 10 sostanzialmente, ha una tesi che è espressa dal versetto 4. Dice così.
Cioè che il 9-10 si parla?
Beh, dal 9 all'11 si parla di Israele, sì. Si parla di Israele, che cioè è ancora il popolo di Dio, eccetera. E però Paolo deve anche spiegare come la situazione attuale di Israele, cioè di una parte di Israele, cioè potremmo dire la maggioranza, cioè Paolo dice una parte, è prevista da Dio. Non solo è prevista da Dio, questo diciamo è l'arco del suo discorso, ma anzi i gentili, cioè i credenti in Gesù non ebrei, debbono capire un mistero che Paolo dice che voi dovete, questa cosa è importante che voi la capiate, e che è questa per Paolo, e cioè che proprio attraverso il suo parziale indurimento Israele compie oggi un servizio per voi. Questa è la cosa che dice Paolo. Perché questo è stato previsto da Dio, perché per favorire i gentili. Ma Dio non ha cambiato cavallo, è sempre quello il suo popolo. Però adesso lo fa soffrire, diciamo, lo ha chiuso, lo ha indurito, per favorire voi. Questo voi dovete capirlo, che è per questo. E perché Dio salva, non solo salva tutti e due, perché Paolo non ragiona sui singoli, ragiona sulle grandi grandezze, cioè i giudei e i gentili, questo è il mondo, ragiona in questi termini. Allora Dio salva tutto Israele e la pienezza delle genti, questo è il suo linguaggio, ma la cosa fondamentale è capire che sono strettamente connessi e uno non si salva senza gli altri. E quindi voi non dovete pensare, insomma, che voi avete sostituito Israele, che lui è stato rigettato da Dio, eccetera, perché non è vero, eccetera. Va bene. Allora, questo è un po' il contesto generale, ma adesso interessava qui arrivare al punto che mi interessa, che è dal versetto 14 del capitolo 10, ma volevo dire la tesi qui, che è quella che ora il versetto 4 qui traduce il termine, ma è meglio tradurre lo scopo, non il termine, non la fine, lo scopo cambia un po'. Lo scopo della legge, cioè della Torah, è il Messia. Bisognerebbe tradurre il Messia, perché Paolo sta ragionando sull'Antico Testamento. È chiaro che per Paolo il Messia è Gesù, però noi siamo troppo abituati a identificare Cristo non più come un titolo, ma al posto di Gesù, giustamente, perché è chiaro che si dice sempre così, e rischiamo di perdere il ragionamento di Paolo. Paolo sta dicendo che lo scopo della Torah, nella Torah stessa, è il Messia. Per la giustizia di chiunque crede, eccetera. Dopo, questa è la tesi del capitolo, no? E lo dimostra con la Torah stessa e con i profeti, sono le citazioni che seguono. Poi arriva a un punto, che è il versetto 13, e come, dunque il versetto 13 dice, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, lo dice con le parole del profeta Gioele, chiunque invocherà il nome del Signore sarà, chiunque, cioè giudei e gentili per Paolo, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E allora si aggancia a questa invocherà, se la salvezza dipende da questa invocazione del Signore, allora è importante invocarlo. E segue questo brano, che siccome è letto abitualmente nelle feste degli apostoli, e si può capire, è applicato agli apostoli. Ma io penso che non c'entrino, non che non c'entrino in assoluto. Paolo qui ha il problema, come si vede, di stabilire. Paolo vuole, Paolo vuole stabilire che l'Evangelo di cui abbiamo parlato in Isaia era già stato annunciato, e dice come potrebbero, io tradurrei così, non invocheranno, non al futuro, perché questa è già una traduzione, insomma, che è un'interpretazione. Come potrebbero invocarlo? Come potrebbero invocare colui nel quale prima non hanno creduto, non avessero creduto? Prima di invocare bisogna credere. E come potrebbero credere in colui di cui non avessero sentito dire nulla? Potrebbero, vuol dire Paolo, come potrebbero aver adesso tradotto al tempo di Paolo? Come potrebbero riconoscere in Gesù il Messia se non c'era già stato detto tutto prima? È possibile, deve essere già scritto tutto, e allora quando viene così in quella forma è riconoscibile. Questo vuol dire Paolo, sta parlando del tempo di Isaia. Come ne avrebbero potuto sentire parlare senza che fosse annunciato, ecco, e come sarebbe stato annunciato senza uno che sia mandato? E così comprendiamo la logica di ciò che segue. Come sta scritto? Come sta scritto? È scritto. È scritto che è stato mandato al tempo di Isaia, però, non al tempo degli apostoli. Al tempo di Isaia c'è stato chi è stato mandato, perché è scritto così di fatti. Dov'è qui? Perso. Quanto sono belli i piedi di coloro che recano lieto annuncio di bene. È già stato annunciato il tempo di Isaia. Questo è quello che vuole stabilire Paolo. E quindi, giustamente, è riconoscibile. Difatti è stato riconosciuto. Però non da tutti. E allora Paolo continua il suo ragionamento. Dice no, ma non tutti, capite? Perché lì stabilisce che è stato riconosciuto da Israele. Perché Gesù è stato riconosciuto da Israele, intendiamoci, c'è solo il no, cioè prima di tutto il sì, altrimenti noi non avremmo avuto l'Evangelo. L'Evangelo l'ha portato Israele a noi, Cioè, per Paolo Israele ha detto sì anche, e lui è l'esempio, non ha detto solo no. Allora qui stabilisce che era già scritto in Isaia questo, difatti è stato riconosciuto, era già là. E dice però non tutti, vedete, non tutti hanno obbedito al Vangelo, però Paolo dice... Qui è tradotto, non c'è un infatti, Paolo dice, sì, ma difatti Isaia ha previsto anche questo. Non c'è da stupirsi che non tutti l'abbiano accolto, nonostante questa questo annuncio dell'Evangelo fosse già presente in Isaia. Non c'era stupirsi, perché Isaia aveva già previsto, e cita sempre il nostro testo, vedete, fa l'esegesi dell'Isaia che abbiamo letto. Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato, chi ha creduto al nostro annuncio? Dunque, qui se noi siamo il classico, dunque la fede viene dall'ascolto. Poi Paolo vuol dire, dunque, conclude, questa fede di Israele in Gesù come il Messia, crocifisso e risorto, viene dall'ascolto di Isaia. Poi è stato preso questa frase come la fede viene dall'ascolto, nel senso, ovvio, la fede viene dall'ascolto, ma qui l'Apostolo, a mio parere, vuole tirare la conclusione. Dunque, questa fede di Israele nel Messia, che ha riconosciuto Gesù come il Messia, di cui Paolo fa parte, Israele, viene da Isaia, dall'ascolto di Isaia. E poi continua ancora, però, e questa parola di Isaia riguarda il Cristo, il Messia, qui è tradotto in un altro modo. E poi continua, non devo fare l'esegesi, continuare in questo, mi interessava suggerire, non dico che vi ho convinto, suggerire che secondo Paolo l'Evangelo, anche secondo Paolo, non l'abbiamo visto secondo il Vangelo, secondo gli inizi del Vangelo, anche secondo Paolo, la buona notizia del Messia morto e risorto, cioè che si è offerto e che è stato esaltato da Dio, è scritto nei profeti, è già in Isaia. Ecco, terminiamo così per stasera. Ringraziamo, no, non so se ci sono domande, forse no, forse sì. Speriamo 5 minuti. Volevo venire presto, molto presto, perché ci siamo quasi 10 un quarto.
Allora, il compito in ogni caso per giovedì prossimo è Daniele 7 e Daniele 12. Questo per voi. Don Giovanni Paolo aveva già promesso la volta scorsa alcune schede sintetiche, non solo per tutti, cioè alcuni punti sintetici delle lezioni.
Alcuni appoggi, sì.
Poi deve darci anche del cartaceo. Che...
Beh, il cartaceo lo devo dare, sì.
Sì, ma no, poi darà anche i testi di parte, secondo me, cioè, se c'è qualcosa in più.
Sì, sì, io parlo anche dopo quei testi lì.
Però appunto per chi c'era la seconda volta, credo che sia stato bello ascoltare la ripresa della volta precedente con qualche punto molto breve, molto sintetico. Quindi noi ci aspettiamo la volta prossima questa cosa qua. Non fai pur lavorare anche te. Chi non vuole lavorare neppure mangia.
Esatto. Io non so stasera che se si è capito qualcosa nel percorso, ma insomma la fede.